Abbiamo appena sentito questo Vangelo che ci è particolarmente caro a noi claustrali, il Vangelo dell'unzione di Betania di Giovanni, perché la Chiesa ci pensa qui, cioè in questo spreco nei confronti di Gesù. Ringraziamo tanto la Chiesa che ci pensa in questo modo, però questo Vangelo non è stato scritto per le claustrali, ecco, non c'eravamo neanche, ma per tutti, cioè qui si parla di una famiglia, di una donna, forse giovane, cioè questi tre fratelli non sono sposati ancora, ci possiamo immaginare che siano dei ragazzi come lo era Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. Quindi è un Vangelo che parla di tutti e non dobbiamo rubarlo a tutti, ecco, nessun Vangelo va trattato così. Allora, siamo a Betania, come abbiamo sentito, ed è il seguito, ciò che viene dopo il racconto che abbiamo sentito domenica scorsa della resurrezione di Lazzaro. Evidentemente ci possiamo immaginare la festa che è scaturita da questo ritorno alla vita, una festa trasognata, stordita, di chi ancora non crede a quello che sia potuto succedere. E i tre fratelli, questi tre ragazzi, imbandiscono una mensa di festa, proprio per riconoscenza, per fare qualcosa nei confronti di Gesù che ha fatto tanto per loro. E Gesù che ha vinto la morte, non ci dimentichiamo questo, che l'esperienza che loro hanno fatto di Gesù fresca è colui che ha vinto la morte con una facilità estrema. Colui che ha risuscitato Lazzaro dai morti, infatti viene detto subito. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Cioè deve essere chiaro che chi si sta ringraziando e colui a cui si fa festa è colui che ha risuscitato Lazzaro dai morti. Durante questo banchetto di festa Maria compie due azioni che scuotono i commensali. Unge i piedi di Gesù con una libbra di olio profumato e poi, stranamente, li asciuga con i suoi capelli. Le due cose non stanno insieme. O lo metti o lo togli. Che fai? Prima lo metti e poi lo togli. Pare proprio brutto. Cioè, com'è che ha fatto questo gesto che è proprio in contraddizione con il primo? Gli esegeti lo notano, non è che lo sto notando io. Giovanni, come gli altri evangelisti che raccontano di questo testo, chi dando a ciascuno un'interpretazione diversa, eh? Luca lo mette in mezzo al Vangelo e gli dà un significato di redenzione. Marco, quando abbiamo fatto la passione, vi ricordate, aveva un significato proprio che questa donna che unge il capo di Gesù gli vuole dire. Io lo so che cosa stai per fare, no? Cioè, è no, ha un significato diverso da quello che vedremo qui. Però tutti gli evangelisti si soffermano sul valore e sulla preziosità unica del nardo versato da Maria o da donna sconosciuta degli altri evangeli. Intanto è abbondantissimo. Qua Giovanni ci dice che è una libbra. Una libbra, secondo le misure romane di allora, era 327 grammi virgola qualcosa. 327 grammi di libbra, di nardo, cioè una roba pazzesca. Poi è pistikos, cioè puro, autentico, genuino, non è annacquato, il suo odore non è abbassato, non è diluito perché è genuino, è puro. è quello, è autentico. Poi è di grande valore, politimus. È un aggettivo, pensate, che in Matteo 13 è legato alla perla, al mercante che va in cerca di perle, trovata la perla di grande valore, vende tutto quello che ha per comprare quella perla. Giuda stima il prezzo, infatti, di questo nardo 300 denari. 300 denari è il salario di un anno. Vi ricordate la parabola degli operai che vanno nella vigna e il padrone si accorda con loro per un denaro al giorno. I giorni lavorativi sono poco più di 300. 300 denari costa questo nardo. Pensate che il nardo, tra parentesi, era una pianta importata dall'Himalaya, cioè c'era un commercio per il quale è reso così prezioso, cioè veniva da lontano, dall'Oriente, non apparteneva a Israele. Maria quindi usa questo profumo e poi lo usa con un gesto inaudito, perché i giudei erano soliti onorare l'ospite al banchetto ungendo il capo col profumo, mentre apparteneva agli schiavi lavare e ungere le mani e i piedi. In Marco e Matteo, infatti, noi abbiamo che la donna unge il capo, per esempio Marco. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato, di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro, versò l'unguento sul suo capo. Così anche Matteo, mentre Gesù si trovava in Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. Sul capo, non sui piedi. È un gesto questo di ungere i piedi che va oltre il dovuto, va oltre le convenzioni, è, come si dice, è genuino come è genuino il nardo. Maria non pensa ai se, ma magari mi arrivo fino a qui, no, va fino ai piedi. Il gesto è un eccesso che scandalizza e il contenuto scandalizza perché è giudicato come uno spreco, quindi un sommovimento incredibile in questo banchetto. Il gesto di Maria è il gesto legato alla fede riconoscente, abbiamo detto, in colui che ha risuscitato Lazzaro dai morti. E questa fede va conservata per il giorno della morte. Il nardo è segno, il nardo è il gesto che lo accompagna, è il segno di questa fiducia fresca, vivace, spontanea, genuina, abbondante in colui che ha risuscitato Lazzaro dai morti. Conservalo per il giorno della mia sepoltura. Conservalo quando mi vedrai lì. Conserva questo tuo sapere, questa tua fiducia che io sono colui che è la resurrezione e la vita. In fondo Gesù gli sta dicendo: resta con me. Anche in quell'ora, resta con me, in modo abbondante, genuino, prezioso, resta con me. Gesù annuncia quindi se stesso in questo Vangelo che è incorniciato da, è segnato dalla parola morte, colui che ha risuscitato Lazzaro dai morti, è segnato dalla parola sepoltura, ma in realtà qui la morte non disturba, perché lui annuncia che risusciterà dai morti. Conservalo. Questa è la fede e l'amore, questo nardo, che devono sapere attendere. E devono essere capaci proprio per questo, di riempire il mondo, come quel nardo ha riempito tutta la casa. La casa poi è il mondo, è la Chiesa. La fede di cui parliamo non è un'adesione mentale, noi lo sappiamo bene questo. Non è io credo, voglio credere, no, ai dogmi della fede, no, non è questo, figuriamoci. Ma è amore. È un amore genuino, prezioso, di grande valore, abbondante. È un amore che è coinvolgimento di una vita intera, che aderisce alla vita di un altro, così come il profumo impregna il corpo dell'altro. La fa sua questa vita e conserva questo legame in ogni circostanza, come lo sposo, no? Nella vita e nella morte, nella salute e nella malattia. Quando è giorno, quando è notte, nella buona e nella cattiva sorte, lo conserva. Non voglio soffermarmi su questo, anche se in realtà è quello che mi ha colpito di più, però sappiamo che Betania è nominata due volte nel Vangelo di Giovanni, uno è qui e uno è all'inizio. Dove a Betania, presso Giordano, c'è Giovanni che battezzava. E Giovanni è colui che non si sente degno di essere lo sposo. Non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali, che era il gesto legato alla nuzialità. No? Togliere il sandalo e indossarlo vuol dire scegliere l'altro come sposo, no? Maria compie invece questo gesto nuziale, lo sappiamo perché nel Cantico dei Cantici abbiamo al capitolo 1, mentre il re, lo sposo, è sul suo divano, il giaciglio della mensa, il mio nardo effonde il suo profumo. È proprio il gesto tipico della sposa questo, un gesto nuziale. È amore quello che si respira allora, è amore sponsale. E possiamo dire che se Giovanni non era pronto per diventare lo sposo e Maria adesso, al capitolo 12, lo è, noi possiamo dire che tutto il Vangelo che abbiamo letto dal capitolo 1 al capitolo 12 ci lavora perché noi maturiamo dentro questo amore. È un Vangelo che ci fa sposi, allora. Noi ormai leggiamo il Vangelo di Giovanni in funzione battesimale, e va bene, bellissimo, però non è solo questo, cioè bisogna che lo leggiamo anche per quello che è, senza strumentalizzarlo. Questa è la prima azione, ci basta per tutta la vita, ma c'è la seconda azione, strana, in contraddizione con la precedente, vi ho detto. Prima unge i piedi abbondantemente e poi asciuga. Prima mette il nardo e poi lo toglie. Perché? Perché quel nardo era tantissimo. Ed è quel di più che ella raccoglie con i suoi capelli. Quello strabordare del nardo, quell'eccesso di nardo che lei raccoglie e asciuga con i capelli, raccoglie il profumo che cola abbondante dal corpo di Gesù, dai piedi di Gesù, e se ne avvolge, se ne impregna. Io non so quanto gli sarà rimasto addosso quel profumo per tutta la vita. Quel profumo del corpo di Gesù impregna i suoi capelli e riempie tutta la casa. Questo testo noi lo leggiamo subito dopo il racconto di Lazzaro, dove proprio negli ultimi versetti, l'ultima cosa che dice Maria a Gesù, la pietra da togliere: Signore, è già 4 giorni che è morto e manda cattivo odore. Il cadavere manda cattivo odore, un odore intenso di 4 giorni. Qui ciò che viene da questo corpo è il profumo abbondante che impregna il corpo di una donna, riempie di sé la casa, cioè è il profumo di un corpo vivo, di una vita abbondante che sembra incontenibile e che impregna di sé ogni cosa. Il primo gesto di Maria è profezia del giorno della morte, ma questo di asciugare i capelli è profezia di un amore abbondante ed eccessivo per il quale il Figlio di Dio muore sulla croce. Lei raccoglie quel di più. Il verbo asciugare, ekmasso, c'è solo 3 volte in Giovanni e sempre nel contesto di un banchetto. In due volte si riferisce al gesto di Maria, ma uno è quello del racconto della lavanda dei piedi in Giovanni 13. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, c'è ancora Giuda lì, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò la tavola, depose le vesti e, preso l'asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Nelle due mense lo stesso amore, senza calcolo, abbondante, fino alla fine. E nelle due mense la stessa opposizione al dono totale, quella di Giuda. Due mense in cui si racconta di quell'unico amore in cui la logica di Maria era entrata. Ella ha compreso che se è amore, allora deve essere prezioso, vendere tutto. Se è amore, deve essere genuino, senza riserve e rimpianti. Se è amore, deve essere abbondante, fino alla fine. È estelos, che vuol dire anche fino alla pienezza, si riempie tutta la casa. È lo stesso amore con cui Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ed è lo stesso amore con cui il Figlio di Dio ha amato i suoi che erano nel mondo, fino alla fine, fino alla pienezza, fino a riempire di quel profumo tutta la casa.